Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Welcome on board, buongiorno, allora siamo di nuovo qui sul meraviglioso podcast di Sotto Sopra. Oggi abbiamo un ospite meraviglioso, o si può dire ospitessa, visto che ormai bisogna...
No,
ok. Allora, non si può dire ospitessa, quindi parliamo di ospiti, orfani di Gianluca, ma sono sempre io che sono Michele e saluto anche Luca.
Ciao!
E allora salutiamo anche la nostra ospite, ma io dico ospitessa lo stesso. Ciao Laura Gissara, nudo!
Ciao ragazzi, buongiorno!
Benissimo, allora voi dovete sapere che Laura... abita a Siracusa, nella nostra meravigliosa Sicilia, e che cosa fa? Fa l'educatore cinofilo Xen, l'educatore cinofilo, l'istruttore cinofilo Fisk, insomma fa un sacco di roba che riguarda i cani e ha un club che si chiama Dog Village Into the Wild, proprio di Siracusa. Sbaglio?
Esatto, no, non sbagli, è proprio così.
Che cani hai?
Che cani ho? I miei personali sono 7, ho 5 border collie, altrimenti detti cani matti, un meticcetto che in realtà è stato il primo, Trovatello, il mio primo cane, che ha attualmente 15 anni e mezzo, e una flat coated retriever, cioè un retriever a pelo liscio, che si chiama Nika, anche lei è grandicella, 12 anni.
Ah, bene. È una bella lotta tra di noi perché noi abbiamo un quasi sedicenne, un tredicenne, quindi abbiamo
okay.
Per chi non lo sapesse, giusto per aprire una parentesi, il border collie è il cane dell'infostrada, così
esatto.
Sapete quale razza è, almeno diamo un'idea un po' più precisa.
Allora, sono proprio chiari, sì.
Infatti.
Esatto, così di nuovo tutta la gente saprà che border collie è il cane di Fostata o il cane di Fiorello.
Esatto, stavo per dirlo.
E rivolgetevi sempre a degli educatori come Laura se avete bisogno, non prendete cani a caso perché altrimenti è un casino. Chiusa la parentesi, uno dice perfetto, oggi parliamo di cani. Non è vero, oggi parliamo di aerei. Quindi cosa fai tu, l'educatore cinofilo aereo? Uno viene da pensare, no.
Lega i cani sulle ali degli aerei, chiaramente, per potergli far vivere delle emozioni nuove.
Allora, l'educatore cinofilo in volo, io faccio.
Ne resterà solo uno, fondamentalmente. No, tu sei una pilota.
Sì.
Un attimo, questo mi fa temere.
No. Sì, chiaramente il pilota... è un termine con un'accezione, un'immaginazione soltanto del pilota di linea, che non è così. Il pilota pilota diversi velivoli, tra cui anche quelli più piccolini come quelli che piloto io, che sono dei biposto fondamentalmente, quindi piccoli velivoli per due passeggeri.
Ok, sempre solo due, no? Si riesce a mettere qualcuno come nel bagagliaio della macchina stringendolo?
No, quelli che piloto io al momento possono volare con una persona o al massimo due. Okay. Potrei fare dei corsi integrativi per pilotare velivoli con maggiori prestazioni e con più passeggeri, però al momento mi sono fermata qui, diciamo.
Ti va bene così?
Sì.
Mi sembra cosa buona e giusta, poi Etna permettendo magari più avanti si
arriverà. Infatti.
Ma perché hai deciso di pilotare questi aerei? Cioè, perché hai deciso di andare su in cielo? Ti hai rotto le scatole delle persone sulla terra?
Ma alcune volte vado in volo proprio per staccare da tutto quello che c'è qui in realtà, sì, quindi hai ragione in parte. Però ho iniziato perché volare mi ha sempre suscitato delle emozioni meravigliose, appunto, quindi mi è sempre appassionato questo mondo. In realtà non da piccolissima, non sono cresciuta con la passione del volo come molti miei colleghi che già da piccoli erano pieni di modellini aerei, li conoscevano tutti, volevano fare il pilota, no? Da sempre. In realtà la mia passione non è nata proprio così, si è sviluppata negli anni. Fondamentalmente ho fatto il mio primo volo intercontinentale consapevole, quindi non da bambina, non da, diciamo, quando riuscivo a capire qualcosa, no? A comprendere qualcosa. Avevo 17 anni, sono andata negli Stati Uniti e ho scoperto la magia del volo. Era una cosa spettacolare vedere passare le città, i ghiacciai, le montagne sotto di me. Ed è che mi sono appassionata, però in realtà non ho mai contemplato l'idea di frequentare un corso di volo finché non mi si è presentata l'occasione un giorno, ma per puro caso praticamente.
Pierluca, tuo marito divide con te questa passione oppure ha sempre paura ogni volta che voli?
Allora lui non ha frequentato nessun corso del genere, quindi ovviamente non è un pilota, però ogni tanto me lo porto su, viene in volo con me. È normale che per chi non è pilota possa avere sempre un filo di preoccupazione, giustamente, per uno sport, una disciplina che non è esattamente la più sicura, ma non è neanche la meno sicura. Certo. Però anche a lui piace ogni tanto venire in volo e godere il panorama dall'alto.
Ma tu cosa volevi fare da piccola in realtà?
La veterinaria. Come tutti i bambini che amano gli animali, da piccoli vogliono fare il veterinario. Volevo lavorare con gli animali,
fondamentalmente. Ah, beh, ci sei riuscito, dai.
Faccio, sì, quindi devo dire che non sono andata molto lontano.
Vabbè, dai, buono, meno male. Sì. Fantastica questa cosa, davvero.
Io ho deciso di fare questa chiacchierata con te non solo per il piacere di parlarti, ma anche perché volevo che tu dicessi a Luca le vere emozioni che si provano quando le ruote staccano da terra, perché lui non ha paura di volare, ma ha paura del vuoto. Patisce i vuoti d'aria.
Io, ahimè, io patisco il vuoto, sì, cioè nel senso... Anzi, io mi arrabbio, ma visto che siamo sotto sopra posso dire che mi incazzo. Quando la gente mi dice, ma guarda che l'aereo, cioè, è sicuro, ma io non ho paura che l'aereo cada, cioè il mio corpo, la mia mente ha paura del vuoto, cioè io ho paura anche quando l'ascensore fa mezzo scatto, anche se sono al primo piano, cioè quello è il mio problema, la paura del vuoto, per cui non che l'aereo cada, che non sia sicuro, ma ci mancherebbe ancora, cioè sono andato in macchina a 200 all'ora, era sicuramente molto meno sicuro che viaggiare su un aereo.
Esattamente, sì, esattamente.
Ma che sensazione si prova quando si sente proprio il momento in cui le ruote non rullano più, non toccano più il terreno? Cioè, la prima volta, cosa hai pensato?
Allora, la mia prima volta è stata bellissima, meravigliosa. Non è il sentimento condiviso da tutti come prima volta, perché alcuni sono terrorizzati all'idea. Però quando le ruote si staccano da terra hai una sensazione di leggerezza, di meraviglia, perché impari a vedere il mondo da un'altra prospettiva. Stai realmente volando. non ci sono forse parole adatte per descrivere questa sensazione, però è sicuramente un'emozione molto molto forte, che è meraviglioso condividere anche con altri. Lo vedo proprio nello sguardo delle persone che porto a bordo per la prima volta, sono estasiate da questa sensazione. E poi farlo con un aereo piccolo è molto diverso che farlo con un aereo di linea, perché fondamentalmente quando prendi un aereo di linea tu guardi al massimo fuori dal finestrino al lato, ok, vedi il terreno che si stacca, ma farlo da un cockpit, cioè da una cabina di pilotaggio, no? Vedi esattamente cosa sta succedendo di fronte a te, davanti a te, sei immerso in questa cosa, è molto diverso che guardare fuori dal finestrino dell'aereo di linea.
Certo, assolutamente. Sì. E che cosa consigli di non fare a chi vuole provare a prendere un aereo o vuole pilotare così? Perché insomma, ci possono essere dei dubbi, allora tu dici, guarda, se sei così non farlo.
No, fondamentalmente non riesco a trovare delle controindicazioni. È chiaro che se una persona che magari soffre di claustrofobia, non lo so, piuttosto che attacchi di panico, magari potrebbe essere esattamente non l'elemento ideale quello dell'aria.
Certo,
in quanto una volta che sei decollato devi poter atterrare prima di... Cioè, dovresti avere uno stato d'animo non adeguato al volo, non puoi accostare, ti fermi, ecco, devi tornare, devi atterrare. Ma solo quella vedrei come controindicazione, nient'altro. Magari non fai il tuo primo volo in una giornata con un vento pazzesco, con turbolenze pazzesche, chiaramente, per non rimanere traumatizzato dalla tua prima volta. Però, diversamente, credo che sia un'esperienza... Che lascia tutti favorevolmente colpiti, insomma.
No, mentre tu parli io continuo a immaginarmi Luca in questo...
No, io vorrei andare invece con Laura, a me piacerebbe un sacco, un giorno verrò a Siracusa. Ma tu a che altitudine voli più o meno?
Allora, considera che volando in questa nella mia zona, quindi... facendo dei voli locali, ecco, dei voletti locali, soprattutto quando porto delle persone a fare un giro turistico, ecco, non ci allontaniamo molto, quindi volando più o meno nella mia zona, considera che quando tocchiamo i 1000 metri, che si parla poi i piedi, no? Di altitudine, quando voliamo parliamo di piedi fondamentalmente.
Certo.
Cioè, se proprio dovessimo arrivare, siamo a 1000 metri, ma non tutto di questo.
Capito.
In questa zona,
no, io già mi immaginavo
un voletto locale, ecco, un voletto turistico.
Certo, scusa, che io già mi immaginavo
di quello, anche di solito siamo molto più bassi di quello.
Bene, mi piace. Voglio provare assolutamente, anche perché mi immaginavo con la macchina fotografica a fotografare Siracusa dall'alto.
Esatto, è proprio quello che di solito facciamo nei nostri voletti turistici, ecco. Proprio fotografare Siracusa dall'alto, è la cosa più bella.
Meraviglia, ma c'è un poi colleghi, c'è come dire, non invidia, però c'è la gara tra chi vola di più, chi vola meglio, chi porta più gente.
No, fondamentalmente no, perché nel volo si può esprimere proprio in maniere diverse. C'è chi prende l'aereo per quella mezz'oretta al giorno che ha libera, magari prima del tramonto, per fare un voletto locale e tanto gli basta, un voletto insomma breve, perché sai, noi voliamo a vista, quindi dobbiamo comunque atterrare prima che faccia buio.
Certo.
Il tempo che abbiamo per chi lavora magari è proprio quello di finire il lavoro, andare in avioclub, prendere l'aereo e fare quell'oretta, mezz'oretta, oretta di volo che hai a disposizione. E quindi comunque sono voli brevi. E invece chi prende l'aereo per fare dei viaggi più impegnativi, dei voli più impegnativi, più lunghi, o magari anche per diletto, andare a trovare la persona che sta a Bologna piuttosto che altrove, no? Quindi sono espressioni di volo diverse, non c'è una competizione per chi fa di più, per chi porta più persone, no, in realtà no, perché sono modi di vivere il volo completamente diversi.
Invece io lo chiamo cliente perché non so come chiamarlo diversamente. Prima una persona che ha volato con te e ti ha dato più problemi. C'è uno che proprio ha detto, ma io questo lo butto giù se non la smetto.
No, in realtà no, non c'è mai stato nessuno di così traumatizzante, diciamo. No, magari forse parlare tanto in continuazione, non avere tempo per... durante il volo capita di dover fare delle chiamate radio, no? Di avvisare le persone che sono in volo della tua posizione, di dove sei, a che quota sei, no? E quindi se hai un compagno di volo che parla in continuazione, non ti permette di avere un attimo di silenzio per poter fare una chiamata radio, magari quella è la cosa forse un filino più fastidiosa, ecco, però no, non è mai successo di voler buttare giù qualcuno.
No. Soltanto perché non è ancora venuto Luca a volare con te.
Ma non è vero. Sono calunnie, sono calunnie. Ma senti, invece, sono peggio i clienti possessori di cani o i clienti dei voli?
Non mi puoi fare questa domanda.
Ma noi siamo sotto sopra, queste domande sono all'ordine del giorno.
Guarda, cani. Senza...
Cani, sì, tanto la risposta la sapevo, però...
Senza alcun dubbio.
Ma per i cani, non per le persone, ma anche me. Ma se volessi dire una cosa al tuo io del passato, cosa sarebbe? Cosa gli diresti? Di cominciare magari prima a volare, di fare cose diverse, di prendere un come si può dire?
Un brevetto diverso.
Sì. Esattamente la cosa che ho fatto, cioè di cominciare prima a volare, precisamente. Io ho iniziato a volare circa 6 anni fa, ho fatto il mio primo corso come pilota di VDS, quindi volo da diporto sportivo, fondamentalmente non una carriera, non un inizio di carriera, ecco, quindi una formazione un po' più scarna e meno ampia di quella che invece fanno i piloti che iniziano un percorso professionale, che poi ho fatto 2 anni fa. Io ho iniziato un percorso che è il primo step del percorso professionale, no? Che poi ti porta ad essere pilota di linea, che è il conseguimento della licenza di pilota privato, TPL.
Ah, ok.
E si fa, io l'ho fatto in un contesto completamente diverso da quello in cui volo. Naturalmente volo presso la superficie di Siracusa, che è una realtà comunque piccolina, potremmo dire di campagna, no? Fondamentalmente una striscia, la nostra è asfaltata, ma può essere anche in erba. In un contesto molto easy, cioè non ci sono enti di controllo, puoi prendere l'aereo quando vuoi, andare, volare quando hai tempo. Invece il corso che ho fatto 2 anni fa l'ho fatto presso l'aeroporto di Catania, la Fontana Rossa, e chiaramente il contesto è molto diverso, lì ci sono delle regole molto più strette, voli davanti o dietro ad aerei di linea che sono 10 volte, 100 volte più grandi di te. No, quando voli hai dietro un aereo di linea che deve atterrare e tu vai a 90 nodi, poverino, e ti deve aspettare perché non ti sbrighi, è un po' di confusione, no?
Una Ferrari, una 500 fondamentalmente.
Forse anche di più e di meno. Sì, comunque sì, un contesto ovviamente molto diverso, però è molto stimolante perché... più piccolino, microbo, con dietro un Boeing, no? un aereo importante, certo. E comunque integrati in quell'ambiente, quindi fare delle chiamate con gli enti di controllo che sono che devono seguire delle regole, altrimenti non puoi convivere con niente del genere.
Vabbè, certo.
Tu hai un aereo tuo?
Io ho un piccolo aereo in società con un'altra persona, sì. Un biposto, siamo io e un mio caro amico che lo dividiamo, quindi spesso voliamo insieme ma anche separati, nel senso chi ha tempo va e fa un voletto, quando invece riusciamo a trovarci voliamo insieme.
È molto dispendioso come, non so, come hobby, mettiamolo così.
Come passione.
Dipende da quante ore voli durante l'anno. Non è esageratamente dispendioso, considera che per l'acquisto dell'aereo ce ne sono ovviamente moltissimi tipi, moltissimi modelli, di moltissime fasce di prezzo, puoi trovarlo a 20, 30, 40, 100.000 euro, 200.000 euro, quindi ovviamente prendi, scegli se proprio devi acquistarlo, se non puoi anche solo noleggiarlo, quello del club, scegli un velivolo che può rientrare nel tuo budget di spesa, no? Quindi non tanto più di una comune berlina, ecco, quando compri un velivolo.
Sì, effettivamente sì, pensavo decisamente di più, invece alla fine della fiera è contabile. Bene, sto guardando Luca, mi sa che il prossimo acquisto cominceremo a mettere soldi da parte.
Sì, come no, una paura, compriamo subito, guarda un aereo, perché no? Alla grande!
Mi sto guardando benissimo. In
garage, accanto alla 500, sì, perché girare.
Di quello mettiamo sotto casa noi che abitiamo in un posto dove dobbiamo veramente un sacco di parcheggio tutti i giorni, quindi figurati, una gioia. Ti è mai capitato di, non so, atterrare o partire e dire oh cavolo, sta finendo la pista, oddio sto sbagliando qualcosa?
Beh, finendo la pista magari alcune volte, considerando che nel nostro avio club la nostra pista è lunga 400 metri, quindi non come un aeroporto per chilometri, no? La nostra è cortina, però è stato sempre un ottimo addestramento, perché quando impari ad atterrare su una pista di 400 metri, quando vedi un aeroporto di 3 chilometri, ovviamente ti sembra di essere nel mondo dei sogni, no? Perché chiaramente hai una pista enorme su cui atterrare, puoi sbagliare poco, ecco. Invece, certo, puoi sbagliare, hai un margine di errore molto basso. Invece, quando hai una pista di 400 metri, devi comunque imparare ad atterrare entro un spazio limitato. Insomma, non mi è mai capitato nulla che mi abbia messo ansia, preoccupazione, ecco, finora. Non è mai successo nulla di così. Chiaro che quando fai un addestramento comunque sei preparato a eventuali problematiche che possono nascere durante un atterraggio, quindi hai un ventaglio di possibilità davanti, non ultimo quello di riattaccare, cioè di ridare motore e prendere quota, se vedi che un atterraggio non è impostato perfettamente bene o piuttosto ti senti sicuro al 100%, c'è qualcosa che non va in quel momento, piuttosto che tentare un atterraggio che ti fa male, hai motore e ti riproposi, ti presenti un atterraggio in condizioni diverse, ecco. Ma ripeto, deve esserci in quel momento qualcosa che non è andato bene, perché insomma ti sei forzato, magari non ti sei accorto che hai vento in coda e quindi ovviamente ti fa andare avanti un po' più del previsto, e preferisci riattaccare per presentarti magari dal lato opposto della pista, perché come sapete sia a terra si decolla contro vento, no? Il vento in coda è un po' più difficile.
Certo. Capito, capito. Ma io parlavo una volta, perché poi in realtà a me piace un sacco, a me gli aerei piacciono un sacco, mi piacciono di più gli elicotteri, ammetto, però gli aerei mi piacciono tantissimo. E quindi ho conosciuto un po' di persone che sono qua al nostro, alla Air Italia, vecchia Air Italia, quindi il nostro, quello che adesso è Aeroclub, che è il vecchio aeroporto di Torino. E mi chiedevo, perché parlando con loro dicevano, ah, è una figata, decolli, ci sono le montagne... E così, cioè loro preferivano tutti quanti qua a Torino, chiaramente, volare d'inverno. E mi chiedevo, in Sicilia, che non c'è penso così tanta differenza tra inverno, primavera, inverno, estate, autunno, in che stagione preferisci volare? Oppure, ma c'è differenza?
Allora, io sono una persona che non tollera molto il caldo, detto da una che vive in Sicilia, non è esattamente.
Non è male, non è male.
Perché quando fa molto caldo non so dove andare a nascondermi, se no sotto un condizionatore. Quindi non amo volare in calde estive. Non solo perché non mi piace morire dal caldo sotto, dentro quella che poi diventa una serra, no? Perché l'aereo fondamentalmente ha un tettuccio, insomma, che comunque riscalda, no? Perché diventa fondamentalmente l'interno dell'abitacolo diventa molto caldo. Quindi volare quando qui ci sono 40 gradi è, secondo me, un suicidio. non lo faccio mai. E poi comunque in estate col calore ci sono delle condizioni atmosferiche che non rendono molto piacevole il volo perché ci sono delle bolle termiche che si sollevano, per cui molte turbolenze possono essere dovute a quello e specialmente nelle ore calde della giornata si avvertono di più. Quindi non amo volare moltissimo in estate, però mi piace molto volare in estate al tramonto, cioè quando al crepuscolo, insomma, quando l'aria è già un pochino più fresca. E di solito nelle giornate estive, diciamo, si vola anche più piacevolmente c'è meno la possibilità di incontrare delle turbolenze dovute
Certo.
a masse d'aria fredde invece che si spostano durante l'inverno, che possono succedere. Quindi il mio periodo migliore sta nel mezzo, tra l'estate e l'inverno. Fondamentalmente
Certo.
la primavera, insomma, è il periodo per me
Più
più
bello.
bello, sì, per volare.
Hai mai volato all'alba?
Sì, ho fatto un volo proprio all'alba con il mio socio, con cui condivido l'aereo. Siamo arrivati in avioclub che era buio, quindi abbiamo avuto il tempo di prendere l'aereo, fare i controlli che vanno fatti prima di ogni volo. E poi decollare proprio mentre sorgeva il sole. È stata una cosa bellissima
Beh,
vedere l'alba,
immagino.
il sole che si alza dal mare, perché fondamentalmente da noi, essendo un'isola, insomma.
E beh, cioè, ovviamente, per forza. Ma è più bello all'alba o più bello al tramonto?
È bello tutte e due, ma siccome io non sono una fan delle levatacce, preferisco il tramonto.
Ah, ok, fantastico.
Anch'io concordo con te, no levatacce per tutti.
Grande. E adesso qua arriva la vera domanda sotto sopra, ma è più bello l'aereo o è più bello il border collie?
È più bello il border collie sull'aereo.
Esatto, brava. Perché la grazie per aver salvato. Sì. Non lo so. No, i cani, sempre i cani.
Sempre i
Sempre i
cani,
cani, sì.
cioè, quindi la domanda mia adesso è questa qua, perché poi andiamo sempre più nelle domande terribili, ma tu venderesti l'aereo per prendere un cane?
Venderei l'aereo per prendere un cane. Mamma mia. Sì. Se proprio fossi costretta a farlo, sì.
Oh, bene, bene, dai, è una bella risposta, mi piace, brava, sì, così che mi viene, giusto.
Chiaro che
Ognuno fa.
i cani restano comunque sempre esseri viventi, che comunque ti danno anche loro delle emozioni impagabili, impareggiabili e che non hanno prezzo, per cui
Sì,
spenderò.
cioè poi l'aereo non lo devi portare fuori al mattino a sporcare,
Beh, sì. Sicuramente, quello è un pro.
Ma secondo te una persona comune, al di là del fatto che è meglio che non marcia, ma in caso di necessità, può fare atterrare un aereo come il tuo?
Come il mio?
Sì.
Come il mio è un po' più complicato che far atterrare un aereo di linea.
Immaginavo.
Perché il mio ha bisogno di una preparazione specifica, non ha un autopilota, non ci sono degli ausili che possono aiutare una persona comune a farlo atterrare. O sai come si vola o è difficile che tu riesca a portare un aereo a terra intero, a meno che non trovi dall'altro lato della radio una persona che ti dica perfettamente, esattamente, ti spieghi cosa devi fare, tu non vada nel panico e magari con un grandissimo aiuto dall'altro lato della radio potresti vagamente capire come fare, ma insomma un minimissimo di preparazione di solito aiuterebbe. Un aereo di linea direi che sarebbe già una cosa un po' più semplice, grazie al fatto che ci sono moltissimi ausili, chiaramente non alla portata di chiunque, però anche il contesto di mondo che gira intorno, un'area di linea è sempre in contatto con gli enti di controllo, quindi chiaramente, mentre un volo come il mio non lo è quasi mai nella mia realtà, no? Perché proprio nel nostro avioclub non siamo in una zona controllata per cui puoi prendere l'aereo e volare e non lo fa nessuno, fondamentalmente, se non tu. Certo, non è necessariamente un ente di volo, qualcuno che sappia cosa stai facendo, dove sei.
Sì, anche perché un aereo di linea, ho visto io, a me piace, seguo un sacco di video di piloti su Instagram, cose del genere, cioè il cockpit di un aereo di linea è qualcosa di pazzesco, cioè sembra una roba che dici, cioè mi siedo lì, tanto fa tutto da solo.
Sì. Sì, in realtà gli aerei moderni fanno molto, molte cose. Ovviamente anche lì l'essere umano ancora non è stato sostituito e non è sostituibile,
meno male
sì.
Ma fatto salvo che nel tuo caso non ce n'è bisogno, perché fondamentalmente quando porti su qualcuno o quando vai con il tuo socio siete l'oste, se lo stipulate uno dell'altro.
Sì.
Ma meglio gli hostess o meglio gli steward?
Beh, meglio gli steward.
Se ne vedono sempre meno.
Dici?
Almeno. Ma mi è capitato, non lo so, guarda, combinazione, non so, l'ultimo aereo che ho preso l'ho preso per venire giù a Palermo, quindi giù in Sicilia, e c'erano solo hostess, c'erano. Che per me va benissimo, ci mancherebbe, però...
Stranamente per te va benissimo.
No, non lo so, onestamente questo aspetto non l'ho mai attenzionato, ecco, quindi non saprei se ci sono meno steward rispetto alle hostess. Che ormai comunque si chiamano tutti assistenti di volo, quindi pace.
Ma c'è una lotta tra piloti, hostess, steward, così, tra chi è meglio, chi fa più voli, anche con un po' quella domanda che ti dicevo prima, cioè io sono più bello, sei più brutto.
non credo. Oddio, in alcuni casi magari c'è il pilota che vuole mettersi in mostra e che si vanta di aver fatto delle esperienze particolari, però insomma non...
Le acrobazie con l'aereo di
linea. Non ci sei andato neanche tanto lontano. Comunque acrobazie con quelli che non potrebbero farla, ecco. Che magari si vanta di aver fatto cose spettacolari al limite del...
Cercheremo un pilota di linea e glielo chiederemo, guarda, così almeno ci togliamo la curiosità.
Tipo, hai fatto un 360 con un 747.
Fantastico. Guarda Laura, siamo arrivati all'ultima domanda.
Sì.
Questa non lo sai, ma è uguale per tutti i nostri nuovi ospiti.
Okay.
Dai un progetto.
No, dai un voto.
No, sì, ho sbagliato, speri mai, mamma mia.
Quasi mai.
Che palle. Meno male che non pilota un aereo. Dai un voto al tuo progetto di vita, al tuo progetto lavorativo. Da 1 a 10, quello che ti pare.
Quello che sono riuscita a fare finora, intendi?
Sì, sì. Per la vita, per la tua vita privata e per il progetto lavorativo, diciamo.
Oddio. Allora, ritengo di essere stata molto fortunata e anche abbastanza soddisfatta, insomma, di quello che ho raggiunto. Ho un centro cinofilo, ho questa passione che posso, diciamo, coltivare. Quindi direi un 7, ci potrebbe anche stare, dai.
Bene, bene. Ci piace. Quindi è un po' tutte e due le cose, perché sia avendo centro cinofilo che vita, direi che... Facciamo 7 all'8, dai, così mettiamo insieme le due cose.
Esatto. Sì, molto vicini, in linea d'aria un chilometro, quindi posso lavorare i cani, fermarmi e in 5 minuti essere la più bella e prendere l'aereo. Meglio di così.
Certo, tante invidie ti dirò, a me piace molto volare, quindi davvero appena potremo tornare giù in Sicilia sarà... mi è premuto organizzare un volo con te.
Ben volentieri, io ho portato tutti gli istruttori che vengono qui a tenere degli stagio, gare, loro sono sempre saliti a bordo, quindi
bene,
dai, magari verremo anche noi, Miki sicuro, io non lo so.
Luca prima di tutti.
Sì. Ma guarda, io solo perché mi piace particolarmente vincere le mie paure, e soprattutto perché voglio fare le foto per quello, cioè senza un fotografo, quindi voglio ogni tanto fare due foto anche diverse da quelle che faccio, direi che non sarebbe male.
Guarda, ti piacerà senz'altro, poi regalare un'emozione del genere alla persona che vola per la prima volta è una cosa splendida, quindi quando trovo delle persone che volano per la prima volta e volano con me è una cosa veramente molto appagante.
Bene, poi posso dirlo, di te ti conosco di persona, di te mi fido.
Grazie.
Di te mi fido, con altri non volerei, però la chiuderei qua.
Mi fa piacere, grazie della fiducia.
Bene, signori, siamo arrivati in chiusura della puntata, vi ringraziamo come sempre di averci ascoltato fino alla fine, vi ricordiamo che questo splendido podcast in cui abbiamo avuto ospite Laura Gissara potete trovare su squarecast.it, su sottosopra.club, nonché su tutte le piattaforme che ospitano i nostri podcast, quindi Spotify, Apple Music e chi più ne ha più ne metta. Io ringrazio Laura, ciao Laura e grazie.
Grazie a voi.
E ringrazio la mia partner Michela.
Più Laura per tutti, ciao!
Ciao ragazzi e alla prossima!